/ Radio Web presenta Verso il 26esimo Congresso Nazionale. Trasmissioni autogestite dei candidati al congresso.
Buon pomeriggio e ben trovate l'ascolto di / Radio Web. Chiara Maria Gargioli che vi parla, qui da microfono in via Faleria, pronti a cominciare questo pomeriggio insieme con questo primo appuntamento che ci sta accompagnando già dalla scorsa settimana, che riguarda proprio la trasmissione dedicata alla presentazione dei candidati al congresso. Dall'altra parte del vetro c'è Max, che saluto, che sta mandando in diretta la trasmissione, che vi vado a ricordare come potete seguire intanto tramite la pagina di Facebook della nostra radio, che è / Radio Web, dove c'è il video per l'appunto che sta andando in diretta, un video che potete condividere e potete eventualmente anche riascoltare dopo. Altrimenti tramite il sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e ZAPS, la voce ascolta radio, o scaricando la nostra app / Radio Web di Erasmo Di Donato, che è un'app gratuita e va bene sia per sistema iOS che Android, e quindi potete tranquillamente ascoltarci senza alcun tipo di interruzioni. O ancora attraverso l'assistente vocale Alexa o chi per lui, basta dire ascolta / Radio Web o apri / Radio Web e noi saremo tranquillamente nelle vostre case, ovunque voi ci vogliate sentire. Questo è il modo per ascoltare, i modi per ascoltare / Radio Web. Naturalmente però vi vado anche a ricordare, prima di cominciare, come funziona questo spazio, e vi vado a ricordare anche i nomi dei candidati che oggi andranno a partecipare. E allora inizieremo con Chiara Tirelli, poi con Mirella Gavioli, con Giuliano Frittelli, Lucia Canelli, Nunzio Bruno e Niccolò Finocchiaro. Questi sono i candidati, e allora direi che avendo già collegata la prima candidata, diamo il buon pomeriggio a Chiara Tirelli.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno a te, ben trovata. Dunque vado, visto che siamo all'inizio proprio della trasmissione, vado a ricordare le modalità di queste presentazioni, che consistono in 15 minuti a disposizione per candidato. Ciascun candidato deve rispondere a 4 domande. La prima e l'ultima sono uguali per tutti, mentre 2 domande devono essere estratte a sorte, diciamo, da ciascun candidato, che mi darà un numero da 1 a 18, perché ci sono 18 domande che vengono rimescolate in 4 liste diverse, e a seconda della lista si andrà a estrarre la domanda relativa a numeri che vengono scelti dal candidato. Se è tutto chiaro, io procederei. Volevo solamente aggiungere una cosa, che gli ultimi 60 secondi vengono scanditi da una voce elettronica, quindi sentirete quando manca un minuto, perché è il tempo massimo consentito. Si può usufruire meno dei 15 minuti, ma non si può usufruire più dei 15. Quindi, essendo le domande 4, dico a ciascun candidato, come ha fatto anche per gli altri candidati che si sono presentati nei giorni scorsi, di stare attenti a tenere le risposte intorno ai 3 minuti e mezzo, 4, a seconda poi della lunghezza della risposta che si vuole dare. Può variare anche, diciamo, a seconda del tema, cioè se la domanda richiede 5 minuti, l'importante è che poi negli altri 6 entrino le altre, negli altri 6 minuti entrano le altre 3 risposte. Ecco, questo è un'indicazione di massima che volevo dare. E allora, Chiara Tirelli, se è tutto chiaro, io attiverei il timer e inizierei.
Lineare, partiamo.
Perfetto, allora cominciamo. La prima domanda è: vuole presentarsi soffermandosi anche su sue eventuali esperienze in campo associativo ed eventualmente politico?
Come no. Allora, sono una persona curiosa, diciamolo subito. Questa curiosità lo si vede un po' in tutte le tappe della mia vita e di quello che ho fatto. Io nasco come ragioniera, ho un diploma di ragioneria, quindi da quando avevo 16 anni macino numeri e bilanci. Questo mi è stato decisamente molto utile sia durante la mia esperienza di presidente provinciale di una sezione che ho preso in mano, insomma, in condizioni economiche importanti, mettiamola così, ma negli anni ho potuto dare una mano proprio a livello di amministrazione, gestione e bilanci ad alcune delle nostre sedi regionali in difficoltà, insomma non da delle nostre sedi provinciali in difficoltà, insomma non da ultimo dal 2023 al 2025 il commissariamento, insomma, della sezione di Rimini. Diciamo che dopo il diploma di ragioneria ho conosciuto l'Unione Ciechi, quindi io sono entrata in associazione a 18-19 anni, in quel periodo sono stata riconosciuta e ho avuto la grandissima fortuna di un presidente lungimirante che mi ha spedito subito a Bologna all'Istituto Cavazza a frequentare il corso per centralinista e quindi avere l'abilitazione alla mansione. Quel corso per me è stato importantissimo per due motivi. Il primo è che io avevo sempre utilizzato il PC da ipovedente grave, ma senza alcun tipo di ausilio. Quindi all'Istituto Cavazza una delle prime cose che ci hanno insegnato è stata appunto quella dell'esistenza degli ausili, e questo mi ha aperto veramente un mondo, soprattutto relativamente al fatto di poter utilizzare, no, un ingranditore software sul PC e quindi fondamentalmente a ricominciare a leggere. La seconda cosa per cui il corso è stato importantissimo, oltre che a trovare lavoro, è stato che per la prima volta io mi sono confrontata con una classe di 25 persone, tutte con disabilità visiva. Io abito tuttora in un piccolo paese di provincia, quindi ovviamente insomma, persone con disabilità visiva erano, insomma, si contavano sulle punte delle dita di una mano. Il Cavazza mi ha quindi aperto le porte rispetto anche alle cose che potevo fare da grande, visto che io subito dopo il diploma, diciamo che vedevo quantomeno grigio scuro, ecco, davanti a me, mettiamola così. E quindi, insomma, avere a che fare con donne e uomini di qualsiasi età, gente sposata, gente che lavorava, gente che aveva studiato, che abitava da sola, mi sono detta, beh, allora tutto sommato si può fare. E da lì cominciò un po' tutto il mio percorso, per cui finito il corso da centralinista, numero uno, ho iniziato a lavorare come centralinista in una pubblica amministrazione dove sono rimasta per 20 anni. Seconda cosa, grazie alla possibilità di leggere autonomamente col computer, mi sono iscritta all'università, che era un mio grande sogno. Il lavoro da centralinista, e qui ci metto tutti i miei colleghi centralinisti, ti insegna tanto, soprattutto uno, l'arte della pazienza. La seconda cosa, il capire cosa ti stanno chiedendo le persone, e devo dire che entrambe queste caratteristiche mi sono servite tantissimo in associazione. A livello di studi invece, insomma, avevo questa passione per il diritto e l'economia e quindi ho frequentato giurisprudenza con un indirizzo, insomma, economico, e quindi ovviamente la mia passione per numeri, leggi e bilanci si è consolidato nel tempo. A livello associativo ho un po' seguito il percorso che altri candidati hanno raccontato prima di me. Mi sono appunto iscritta, come vi dicevo, all'Unione Ciechi a 18-19 anni, quindi non potevo far altro che cominciare dal Comitato Giovanile. Comitato Giovani, ho fatto la referente a livello regionale, iniziando a organizzare le prime gite, le prime vacanze al mare, ho fatto parte anche del Comitato Nazionale. Subito dopo, divenendo centralinista, ho fatto la stessa cosa con il Comitato Centralinisti, per cui referente provinciale, referente regionale. Devo dire che ho anche dal 2015 al 2020 ricoperto il ruolo proprio di coordinatore nazionale del Comitato Centralinisti, quindi anche componente di diritto della Commissione Lavoro. Nel frattempo, da semplice socia, nel 2010 sono entrata in Consiglio Provinciale a Reggio Emilia e ho ricoperto per 3 mandati la carica di Presidente Provinciale. Ovviamente quindi anche componente del Consiglio Regionale, idem dell'IRIFOR, svolgendo un po', insomma, i vari incarichi, a volte vicepresidente, a volte consigliere delegato, insomma quello di cui c'è stato bisogno. Oggi tutta la mia esperienza fatta assolutamente sul campo si concretizza, sono ancora all'interno del Consiglio Provinciale di Reggio come consigliere delegato, sono ancora consigliere delegato del Consiglio Regionale, ma da diversi anni sono direttore del Consiglio Regionale IRIFOR, quindi la mia attività prevalente è proprio quella di occuparmi dell'attività di progettazione e realizzazione delle iniziative formative e riabilitative, per cui rapporti con le sedi provinciali, rapporti con gli utenti, rapporti con gli operatori, bilanci, quindi la mia massima aspirazione. Questa è Chiara Tirelli, impegno politico non direttamente, se non nei miei 20 anni di pubblica amministrazione, ecco, di politica ne ho vista abbastanza, anche se non l'ho, diciamo, praticata in prima persona. E nel 2021 me ne sono scappata dalla pubblica amministrazione per disperazione. Dopo aver gestito per un anno l'emergenza Covid, proprio me ne sono scappata. Ci aggiungiamo che la mia curiosità, come vi dicevo prima, ha fatto sì che negli anni, anche al lavoro, io sia stata referente sindacale, quindi rappresentante sindacale, sia stato addirittura rappresentante della sicurezza per i lavoratori, quindi qualunque fosse la formazione che mi proponevano di fare, l'ho sempre fatta con molta curiosità, perché credo che ci sia sempre da imparare. Tuttora la mia deformazione professionale, che mi deriva insomma dagli studi di diritto, mi fa essere una persona estremamente precisa, che crede molto nelle regole, non perché debbano essere per forza giuste, ma perché comunque l'uomo è una persona sociale. Noi abitiamo in mezzo agli altri, studiamo in mezzo agli altri, lavoriamo in mezzo agli altri, quindi in un modo o nell'altro con gli altri dobbiamo darci delle regole di convivenza, altrimenti non se ne esce. Credo che possa bastare.
Bene, e allora se mi dà un numero andiamo a sorteggiare la prima domanda.
Dai, vediamo se siamo fortunati con qualche domanda poco usuale. Due.
Allora, come giudica la recente apertura statutaria ai soci vedenti? Apre vere opportunità o porta solamente criticità?
Allora, devo dire che io ero abbastanza perplessa, nel senso che la mia domanda non era tanto quella "ma i vedenti ci ruberanno l'unione", quanto "ma chi è che vorrà iscriversi all'unione ciechi se è vedente?". In realtà questa cosa la trovo assolutamente positiva, e c'è da dire che comunque chi si avvicina all'unione e che da vedente decide di iscriversi è perché o ha parenti o ha amici o ha familiari, o magari è una persona a cui è già stata riscontrata una malattia agli occhi degenerativa, però non è ancora, diciamo, a quei livelli di gravità tale per cui può entrare come socio effettivo, ma entra come socio sostenitore. Quindi assolutamente positivo l'ingresso dei vedenti.
Un altro numero?
8.
Ritiene che la solitudine sia ancora un aspetto che è parte delle persone cieche e ipovedenti?
Sì, lo ritengo, credo che sia imprescindibile, credo che chiunque di noi nel suo percorso abbia vissuto anche personalmente momenti di solitudine. È verissimo che c'è una grossa differenza nell'approccio al proprio problema visivo delle persone a seconda dell'età in cui la disabilità insorge, e quindi mi riferisco al fatto che non vedenti o ipovedenti dalla nascita in un qualche modo l'affrontano molto meglio e si gestiscono molto meglio. Sicuramente per persone che diventano non vedenti o ipovedenti in età avanzata o ancora più in terza o quarta età, sicuramente il problema della solitudine c'è, legato ad una perdita importante delle autonomie. Spesso e volentieri in associazione ci diciamo che oltre a quello che può essere il supporto amministrativo di segreteria che offrono i dipendenti, sicuramente una chiacchierata, un approccio, ecco, alla pari, quindi fatto da qualche dirigente, qualche consigliere che vive la disabilità visiva, è sicuramente di aiuto, di sostegno, e rimane da parte nostra una grossa sfida, ecco, quello di cercare di coinvolgere tutti i soci, tutte le persone con disabilità, rispettando però le loro peculiarità, le loro possibilità e i loro desideri, perché non abbiamo una ricetta per tutti. Il sostegno al socio lo si fa in modo assolutamente individuale, e quindi ciascuno, ecco, per quello che ritiene importante per sé, insomma, sta a noi creare le opportunità per integrare le persone e farli sentire meno soli.
Allora andiamo alla domanda di chiusura. Su quali temi intende concentrare il suo impegno?
Diciamo che ho imparato in questi ultimi 2 anni di Consiglio Nazionale, cosa che mi sono dimenticata di rispondere alla domanda numero uno, in questi 2 anni dal 2023 quando sono entrata in Consiglio Nazionale, una cosa che ho imparato è che non siamo tanto noi a proporre qualcosa quanto capire in un determinato periodo quali sono le esigenze che vanno affrontate. Sicuramente ci sono delle tematiche per le quali sono più preparato, più esperienza, mi sono più affini, insomma vedasi quelle che ho citato prima, a cui aggiungo la formazione sia dei nostri dipendenti che dei nostri dirigenti, però è chiaro che poi insomma ci si deve adeguare alle necessità e come ho detto prima, anche quando nel tempo, e se succederà ancora, mi verrà chiesto di occuparmi di qualcosa che non conosco, ecco, ho sempre avuto questa spiccata necessità mia prima di tutto di formarmi, informarmi e parlare se so di cosa sto parlando, altrimenti preferisco ascoltare. Comunque sì, torno e batto molto sul tema della formazione che possiamo chiamare anche esperienza e competenza. Credo che oramai senza competenza specifica non si vada da nessuna parte. Quello che ho riscontrato nel mio ultimo mandato di presidente provinciale, quindi dal 2020 al 2025, ovvero quello in cui la riforma del terzo settore ci ha fondamentalmente colpito e io dico travolto, è che noi forniamo gli stessi servizi che fornivamo ai soci precedentemente, ma con un livello tale di burocrazia collegata che oramai non ci consente di gestire tutto da soli con le nostre sole forze, capacità, competenze, ma ci necessita assolutamente di avvalerci anche di professionisti qualificati, per cui più cose sappiamo anche noi, più esperienza abbiamo anche noi dirigenti, noi segretari, ecco, più siamo certi di rispettare tutte le normative che il terzo settore ci impone senza perdere di vista il fulcro della nostra attività che sono i soci, e sono convinta, come hanno già detto altri prima di me, che il cardine della nostra associazione rimangano assolutamente le strutture territoriali, cioè quelle che hanno un rapporto con i soci, con il pubblico, anche con la cittadinanza, che in un qualche modo sono sul territorio, vivono sul territorio e mantengono relazioni sul territorio.
Benissimo, siamo quasi arrivati alla scadenza del tempo, ma è entrato perfettamente nei 15 minuti, quindi non mi resta che fare un grande in bocca al lupo anche a Chiara Tirelli, come ha fatto agli altri candidati. Grazie.
Viva il lupo, e non potevo essere io a non rispettare il tempo.
Giustamente.
Ciao, Chiara, grazie.
Grazie ancora. E allora procediamo, un'altra donna, oggi è come ieri, insomma, giornata ricca anche di una bella partecipazione femminile. È con noi Mirella Gavioli, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
E andiamo a ripetere qualche cosa, è tutto chiaro? Passiamo direttamente col timer.
Tutto.
Ah, va bene. Allora partiamo sì. Direttamente.
Anche perché dopo il treno della Tirelli non è che si può rallentare, qua bisogna rimanere in corsa.
Vediamo allora. Iniziamo subito con il timer e partiamo dalla prima domanda. Vuole presentarsi soffermandosi anche su sue eventuali esperienze in campo associativo ed eventualmente politico?
Ma come no, questa la so. Allora, io sono Mirella Gavioli, sono iscritta all'Unione dal 78, quindi tenendo conto che sono una novella 53enne, ero proprio bambina. Questo mi ha consentito di compiere tutti i passi dentro e con e per l'Unione, quindi ho iniziato ad avvalermi dei servizi soprattutto di inclusione scolastica che iniziava a quei tempi grazie proprio all'Unione che mi ha accolto e ha seguito me e la mia famiglia, quindi ho un grande senso di riconoscenza già per questo. sono arrivata giovincella ad occuparmi un po' del gruppo giovani, quindi poi ho iniziato i miei studi che mi hanno portato a diplomarmi prima in un istituto professionale per assistente per l'infanzia, quindi ho apprezzato molto questo percorso perché mi ha portato a sviluppare pazienza e anche la gestione dei bambini e poi anche degli adulti che diventano qualche volta bambini, e tutto serve. E da lì ho intrapreso il mio percorso per diplomarmi in massofisioterapia, e che è la mia professione ormai da 33 anni quasi, che ancora oggi mi dà grandi, grandi soddisfazioni. Nel frattempo ho fatto un periodo di praticantato, tra virgolette, in diversi settori dell'Unione, quindi dalla fisioterapia a livello territoriale, regionale e nazionale, quindi nei diversi comitati. Anche mi sono occupata del settore delle pari opportunità, sia a livello territoriale che regionale. Ho fatto cinque anni di consigliera, dal 2010 al 2015 di consigliera territoriale, poi dal 2015 a tutt'oggi, oggi ad aprile del 2025 ho iniziato il mio terzo mandato come presidente della sezione territoriale di Mantova. E dal 2023 ho avuto questa, diciamo, opportunità anche di mettermi in discussione, in gioco, e di sperimentare l'esperienza del Consiglio nazionale a cui sono stata chiamata, quantomeno invitata a propormi ad aderire, invito che ho ricevuto anche in questa occasione e che io ho accolto come sempre con spirito di servizio, spirito di responsabilità e così, mettendo a disposizione quello che ho, quello che so, quello che sono, come sono. Sono una persona, credo, abbastanza entusiasta, curiosa, mi sembra di essere una che coinvolge, che ha più idee che non specificità o competenze di alto livello, ma credo che possa essere anche questo un piccolo valore aggiunto che nel gruppo, in questa squadra, sempre insieme per l'Unione, mi riconosce, cioè mi vede come coinvolta, perché credo in questa squadra, credo nel presidente che l'ha guidata fino ad oggi e che ritengo sia comunque il presidente migliore che in questo momento la nostra Unione possa, di cui la nostra Unione possa disporre, così come credo nella squadra che lui ha proposto. Quindi la mia disponibilità è questa, e quello che non so credo di poterlo imparare. Nel frattempo ho messo su famiglia anch'io, quindi sono felicemente sposatissima con due grandi ragazzi, quindi so fare, penso di saper fare anche la moglie e la mamma, e così, penso di aver detto un po' tutto. Ecco, sono bionda con gli occhi azzurri, alta e...
Direi che è sufficiente. Allora, andiamo a pescare due numeri per le domande.
Quali? Allora, direi il 7, che è il giorno della mia data di nascita, okay, recente.
E allora, come pensa di contribuire al rafforzamento dell'unità e della partecipazione dei soci?
Questa mi piace, questa la so. Dunque, io credo che l'ascolto, l'accoglienza, il far sentire le persone accolte e non dei numeri piuttosto che degli aspetti burocratici da gestire sia fondamentale, quindi dall'accoglienza al coinvolgimento al metterci alla pari, quindi si parla molto di questa figura del consulente alla pari. Io credo che questa sia una figura che andrebbe sviluppata sia nella sua struttura, nella formazione, individuata con una certa, così, cercare di capire come deve e può essere posta questa figura anche nelle nostre sezioni, perché io passo molto tempo con i soci, sia a livello personale che al telefono. Credo che il coinvolgimento, il fargli sperimentare, il fargli sentire a proprio agio, il proporre iniziative, che poi non è detto che ti rispondano positivamente oggi, ma bisogna perseverare, quindi se non è oggi sarà domani o dopodomani, ma i tempi hanno bisogno di maturazione, così come i nostri soci. Io credo che, insomma, di essere una persona che sa coinvolgere, un po' per carattere, un po' per esperienza, un po' perché ci credo molto. Io nel mio lavoro coinvolgo molti miei pazienti che poi diventano volontari e soci, anzi abbiamo dei dirigenti e oggi vedenti che sono stati i miei pazienti. Perché? Perché io appartengo all'Unione tanto quanto l'Unione appartiene a me, e io credo che il punto di forza nostro di dirigenti sia quello di sentire noi per primi il piacere e il senso della nostra Unione e poterlo trasmettere agli altri, quindi iniziative, coinvolgimento, coinvolgerli magari anche come volontari piuttosto che come amici con cui condividere delle esperienze, e poi da lì, se siamo bravi e non ci parliamo addosso e non ci critichiamo e non ci comportiamo come non dovremmo, sicuramente la platea dei soci non potrà che aumentare, perché i nostri servizi devono diventare sempre di più, ma soprattutto sempre più qualificati, specializzati, le nostre iniziative, se ci dotiamo anche di persone volontarie, di soci vedenti, che secondo me è una grandissima potenza questa, anche normativa e statutaria, io credo che riusciremo a coinvolgere e ad ampliare la platea della nostra Unione, che ne ha sempre bisogno, ma siamo noi sul territorio i primi che dobbiamo lavorare in questo senso.
Scegliamo un altro numero?
10.
10. Allora, ancora chi sceglie di utilizzare il cane guida incontra delle difficoltà. Rifiuti a bordo dei taxi, rifiuti nei ristoranti, talvolta persino nelle chiese. Le leggi ci sono, l'associazione ha operato e seguita ad attivarsi molto. A suo parere, cosa occorre fare in aggiunta per abbattere i pregiudizi e i comportamenti non corretti?
Ah, questo è difficile. Posso comprare una vocale? Allora, diciamo che io sono un'appassionata dei cani, non mi sono ancora dotata di cane guida, e questo non so se sia un mio demerito, ma tant'è, nel senso che probabilmente la mia situazione personale, familiare, di spostamento, al momento non me lo impone. Tuttavia ritengo che il cane guida sia un essere vivente e un grandissimo strumento di autonomia, di sicurezza, di compagnia, di socializzazione, perché chiunque di noi, chiunque non vedente si muove con un cane guida, sicuramente attira e attrae anche l'attenzione di tantissime persone che vedono il cane guida come qualcosa di bello, di positivo, di utile, di tenero, di affettuoso. Sappiamo bene che l'ignoranza risiede nell'essere umano, che non riusciremo noi a sconfiggerla, ma quantomeno dobbiamo provare a combatterla. Quindi queste difficoltà che ancora oggi nel 2025 ci ritroviamo a dover affrontare, e proprio domani ricorre la giornata nazionale del cane guida, non credo si esauriranno. Noi credo abbiamo il dovere, il diritto e anche l'impegno di sensibilizzare, perché ovviamente noi conosciamo quanto è utile, quanto è importante un cane guida, ma non è detto che gli altri facciano lo stesso. Adesso c'è molta attenzione, per fortuna, nei confronti degli animali, e vediamo che stanno dando apertura a portare gli animali in ogni dove, a volte anche fin troppo dal mio punto di vista, perché poi si perde di vista l'importanza, benché ogni animale abbia la sua importanza, però dovremmo riuscire a far comprendere ancora di più, e secondo me faremo ancora più fatica a far comprendere quanto il nostro animale, il nostro cane guida, sia probabilmente più importante dal punto di vista proprio dell'utilità, della necessità, non tanto e non solo della compagnia o del piacere di portarlo con noi in vacanza piuttosto che in pullman, ma per noi è una necessità. Quindi la nostra il nostro impegno deve essere proprio quello della sensibilizzazione. Abbiamo già fatto tanto, stiamo già facendo tanto come associazione, sia a livello normativo che politico. dovremmo essere più bravi anche noi disabili visivi a muoverci di più con i nostri cani guida, a portarli più spesso in giro, a farci vedere di più, così come con il bastone. Le persone non riusciranno a capire quanto può essere fondamentale per noi il cane guida se noi non lo rendiamo tale, e da questo punto di vista un po' per le difficoltà, un po' perché comunque un cane guida va gestito in un certo modo e noi abbiamo anche questa responsabilità, che dobbiamo pretendere dagli altri accoglienza, attenzione, ma noi dobbiamo assolutamente metterci nelle situazioni che non ci mettano in discussione come persone che non sanno gestire il cane, come persone che non lo sanno tenere pulito, in ordine, perché a quel punto diventiamo poco credibili e perdiamo, in un attimo rischiamo di perdere anche quello che abbiamo conquistato. Quindi responsabilizzare gli altri, responsabilizzare le persone con disabilità visiva ad dotarsi di un cane, anche se è difficile, le scuole, però vedo che c'è una grande e maggiore apertura. Perché? Perché lavoriamo molto sull'autonomia e quindi più persone non vedenti sentono il bisogno dell'autonomia e della mobilità, e quindi o col bastone o col cane, per fortuna, abbiamo più opportunità. Speriamo che con l'unione si riesca a fare sempre di più e sempre meglio.
E allora andiamo all'ultima domanda, e a questo punto insomma la dovreste sapere a memoria anche questa: su quali temi intende concentrare il suo impegno? E abbiamo 3 minuti.
Allora, io non mi sento specializzata, contrariamente magari ad altri che sono appassionati di tecnologia, appassionati di contabilità, di bilanci, come la Chiara, e ognuno ha i suoi difetti. Io non mi sento particolarmente portata per qualcosa di… però credo di avere intanto l'esperienza come professionista della fisioterapia, quindi mi interesserà molto continuare a portare avanti le tematiche che sono di interesse della categoria, che si sta sempre più ampliando, sempre più complicando e sempre più riducendo, purtroppo. E quindi io credo di potermi e di volermi impegnare al fianco dell'attuale comitato tecnico scientifico, ma che auspichiamo possa cambiare anche denominazione, perché non è più attuale questo inquadramento all'interno della nostra unione. Quindi questa è una tematica che mi interessa particolarmente. Dopodiché dal 2023, quindi da quando ho avuto l'opportunità di entrare in Consiglio nazionale, ho partecipato al gruppo di lavoro beni culturali, artistici, sport e tempo libero. Mi sto appassionando molto di arte, di accessibilità, quindi penso e credo di potermi ancora impegnare per rendere tutto questo sempre più accessibile, sempre più inclusivo, a disposizione dei soci o delle persone con disabilità visiva che devono conoscere dove
60
ci sono,
secondi.
Dove ci sono queste opportunità. Quindi abbiamo in mente di mettere in rete tutta questo patrimonio che abbiamo, soprattutto in Italia, ma soprattutto stimolare proprio i nostri soci al piacere della cultura, al piacere del viaggio, al piacere dell'accessibilità anche di questo patrimonio che in Italia, per fortuna, ha anche questa sensibilità. Quindi lavorare con le istituzioni, con questi enti, per rendere tutto questo più alla nostra portata, più fruibile.
Perfetto, è velo, stavi per usufruire di tutti e 15 minuti, hai fatto benissimo, in bocca al lupo allora. Mirella Gavioli anche.
Speriamo che non mi sbrani.
No, non c'è questo pericolo con Mirella.
Spero che abbia già preso in bocca tutti gli altri, quindi che non abbia più fame.
No. Vedremo, non manca tanto al congresso. Noi stiamo facendo queste puntate naturalmente di presentazione per conoscere meglio tutti quanti i candidati, però insomma, in effetti il periodo elettorale si sta per concludere. Ricordiamo anche a chi ci sta ascoltando che il prossimo fine settimana sarà proprio quello dedicato al congresso, e quindi non è un'attesa troppo lunga, Mirella.
Grazie, poi ne riparleremo dopo.
Bene, allora
buona giornata
ancora,
a
bocca
tutti.
Al lupo, grazie a Mirella Gavioli. E allora ci spostiamo e diamo invece la parola a Giuliano Frittelli, che è già collegato con noi. Buon pomeriggio, Giuliano. Non mi sente? Va bene, allora, aspettiamo, cerchiamo di capire, di recuperare Giuliano Frittelli e proseguiamo poi, naturalmente, come sempre i candidati sono sei, quindi adesso facciamo Giuliano Frittelli, poi ci sarà una piccola pausa musicale e poi riprenderemo naturalmente nelle modalità che stiamo già mettendo in atto, cioè quello delle quattro domande, 15 minuti a testa per candidato, due domande uguali per tutti, due invece che vengono sorteggiate. Vi ricordo che questi sono contenuti che potete ascoltare naturalmente tutte le volte che volete, perché oltre ad andare in replica sono regolarmente caricate con i nostri podcast sia su quello che è il sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti, sia sulla nostra pagina di Facebook, dove naturalmente viene riportato il video della diretta e anche tutti quanti i link dei podcast. Allora, dovremmo riavere Giuliano Frittelli con noi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Chiara e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Ci senti bene?
Sì, voi mi sentite?
Adesso sì. Devo rispiegare qualcosina oppure è tutto chiaro e possiamo far partire il timer?
No, va bene, fai partire il timer.
Facciamo partire il timer e allora andiamo con la prima domanda. Vuole presentarsi soffermandosi anche su sue eventuali esperienze in campo associativo ed eventualmente politico?
Allora, io sono stato presidente della sezione di Roma per tanti anni, adesso sono vicepresidente, sono stato vicepresidente regionale del Lazio, attualmente faccio parte del gabinetto del sindaco per l'osservatorio sulla disabilità, faccio parte anche di un comitato consultivo dell'ASP Sant'Alessio, anche componente della Fanda regionale e vicepresidente provinciale. E ho svolto anche altre attività nell'ambito sindacale, al di fuori e in altre associazioni precedentemente. Ho svolto anche ruoli tecnici, ho coordinato varie riviste, Radio Gazzettino e il Ponentino su Roma, e come competenze, diciamo, essendo presidente di Roma, Roma è una buona palestra per conoscere varie situazioni e quindi competenze nell'ambito della mobilità, della tecnologia, nell'ambito del lavoro, l'ambito culturale, realizzazione di svariati eventi per valorizzare sia il Braille, il cane guida o anche altre situazioni che potevano essere interessanti da un punto di vista associativo. E poi mi sono dedicato da tantissimi anni ai nostri soci, cercando di dare la mia disponibilità e di lavorare con loro.
Bene, Giuliano, allora se mi dici un primo numero andiamo ad estrarre la prima domanda.
3.
C'è un aspetto, una difficoltà legata alla quotidianità che mediante le nuove tecnologie a suo avviso potrà trovare soluzione, magari anche con il suo contributo di idee?
Diciamo che la tecnologia ci ha aperto tantissime possibilità. Quindi ci ha permesso appunto di leggere, ci ha permesso di scrivere con i computer, adesso ci permette di gestire la comunicazione in maniera, diciamo, tranquilla, dai social all'informazione, ci ha aperto anche tante prospettive da un punto di vista lavorativo e culturale, ma può essere anche una difficoltà. Quindi una cosa importante che sicuramente deve essere fatta sui territori che stiamo facendo è quella di formare i nostri soci, dandogli supporto, facendogli comprendere che sì, la tecnologia per certi aspetti può avere degli aspetti, diciamo, più complessi, però la forza della tecnologia è proprio quella, l'interfaccia, la semplicità. Quindi possiamo dire che se uno strumento da un punto di vista tecnico è semplice da usare, vuol dire che funziona, altrimenti non funziona, ma non solo per noi, ma per tutti. Quindi questa è una cosa da tenere sempre presente. Sicuramente ci può dare varie possibilità adesso con l'intelligenza artificiale, quindi potremo cercare di fare, di allestire delle sale, di facendo partecipare i soci in maniera, diciamo, più semplice, più immediata, o se no anche fare in maniera di avere nuovi strumenti, che sicuramente arriveranno a breve tempo con l'intelligenza artificiale. Sappiamo anche degli occhiali, degli smart glass, sappiamo degli assistenti che adesso sono anche indossabili, insomma è molto vasto come mondo, ma può darci delle buone opportunità come l'utilizzo degli elettrodomestici. Tante cose che prima dovevamo utilizzare in maniera minimale adesso possono essere usate in maniera completa come per tutte le altre persone. È una cosa banale, anche la programmazione dei canali TV con le sintesi si possono fare, mentre prima era più complicato realizzarlo senza l'aiuto di una persona che vedeva. E quindi questa è sicuramente una strada da imboccare tranquillamente, dando supporto ai nostri soci, senza lasciare indietro nessuno.
Un altro numero?
7.
Allora, mi sono persa. Allora, sette, ritiene che la solitudine sia ancora un aspetto che è parte delle persone cieche ed ipovedenti?
Purtroppo sì, ma questo, la solitudine è un problema, specialmente nelle grandi città, può essere un problema anche per tutti, perché tante persone anziane, tante persone che non hanno una rete familiare, amicale, diciamo robusta, si trovano in un certo punto della vita che, secondo il tipo di vita che hanno vissuto, si potrebbero trovare sole, e sicuramente è un problema. Adesso con i social si hanno più modi di comunicare, modi di far rete, però è un tema che va affrontato e che va potenziato, è una cosa che è importante a livello territoriale per i nostri soci, è quello di cercare di supportare e di evitare la solitudine, facendo attività di socializzazione, facendo dei corsi formativi, perché non c'è limite al discorso della formazione, dell'imparare. Noi abbiamo avuto dei soci di 83-84 anni che andavano sui social molto meglio di come ci vado io, quindi non ci sono problemi, è un qualcosa che aiuta. E poi un'altra cosa che sicuramente va fatta, favorire gli incontri. Nonostante le difficoltà che ci sono in una grande città, ma anche in un piccolo centro, nella provincia, bisogna cercare di organizzare anche delle uscite insieme, delle visite culturali, anche una semplice passeggiata, ma è importante far comprendere che si fa parte di una comunità, che non si è soli. E poi c'è anche sul discorso, no, delle zone blu, della longevità, che la socializzazione è uno dei fattori che aumenta la lunghezza della vita.
Un altro numero?
8?
Oh no, ma abbiamo già risposto a tutte e due, mi sono confusa io, perché abbiamo risposto sia alla solitudine sia alle tecnologie. Quindi,
ma non ho vinto nulla, quindi.
No, non ha vinto nemmeno una domanda in più, pensa Giuliano. Spostiamo però all'ultima domanda. Che è su quali temi intende concentrare il suo impegno.
Diciamo che io sono a disposizione in base a quello, all'incarico, ciò che potrebbe essere utile per la nostra associazione, come è sempre stato per me. Le competenze le ho già, diciamo, in parte espresse, quindi dall'autonomia alla tecnologia, alla cultura, al lavoro o al supporto ai territori. Quello secondo me è un tema molto importante, in maniera tale da dare la possibilità sia ai segretari sezionali, sia ai elementari dipendenti o ai consiglieri di concentrarsi sui soci, sul rapporto con la persona non vedente o ipovedente, e cercare di alleggerire la parte amministrativa e burocratica, che purtroppo sta diventando molto molto pesante. E quindi sicuramente è un tema di dare le risorse e le energie necessarie ai nostri territori, perché non dimentichiamo mai che il territorio ha contatto con i soci conoscono, frequentano le nostre sedi territoriali e sono il loro punto di riferimento, e quindi dobbiamo continuare ad esserlo ed esserlo sempre di più.
Bene, e allora in bocca al lupo anche a Giuliano Frittelli.
Grazie, vivi il lupo.
Perfetto, e poi ne riparleremo più avanti. Grazie ancora a Giuliano Frittelli. Adesso facciamo una piccola pausa musicale, poi ascoltiamo gli altri tre candidati.
Thank you.
allora siamo pronti a continuare il nostro pomeriggio con la presentazione dei candidati al congresso. E è con noi Lucia Canelli. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, a lei e a tutti gli ascoltatori.
Non so se sente bene, c'è bisogno che le ridica come funziona oppure possiamo partire col timer?
No, possiamo partire, grazie.
Benissimo. E allora, prima domanda uguale per tutti, vuole presentarsi soffermandosi anche su sue eventuali esperienze in campo associativo ed eventualmente politico?
Sì. Allora, mi chiamo Lucia Canelli, vengo da Trento, sono medico cardiologa e lavoro presso la struttura ospedaliera di Trento e mi occupo prevalentemente di telecardiologia. Nel 2017 infatti ho messo in piedi anche con il mio primario, per volontà di davvero del mio primario, questo nuovo progetto anche nuovo e intrigante che si chiama Cardiologia in Linea. E si tratta in sostanza di un progetto che permette, si propone di migliorare la comunicazione tra ospedale e territorio, strutture ospedaliere, extra ospedaliere, quindi in primis è rivolto ai medici di base, ma anche a tutte quelle strutture ospedaliere periferiche che non possono, diciamo, afferire a punti hub, a punti centrali e quindi necessitano di un contatto. Come spiego brevemente come avviene questa modalità di nuova anche di interfacciarsi, no, con la cardiologa. Si tratta in sostanza di un teleconsulto che io fornisco quotidianamente a tutti i medici, a tutti coloro che mi chiamano. Sono risposte quindi rapide, immediate, che avvengono via online o telefoniche a tutti i quesiti in ambito cardiaco o cardiovascolari, ai quali io do una risposta in modo tale da ridurre quindi le liste di attesa e quindi ridurre anche gli accessi presso gli ambulatori specialistici. E tutto questo abbiamo visto nel tempo che ha consentito di migliorare anche l'iter diagnostico e terapeutico del paziente, cioè il paziente in questo modo si sente curato in maniera diciamo snella e ha la possibilità sempre di interfacciarsi senza dover aspettare lunghe liste di attesa. E questo, diciamo, nuova modalità che è un po' unica in tutta Italia, e ho avuto modo anche di pubblicarla sulla nostra rivista scientifica italiana, il giornale italiano di cardiologia, e dove appunto ho messo in luce l'efficacia del teleconsulto. Nel giro dal 2017 al 2023 ho raccolto più di quasi 3.000 teleconsulti corrispondenti a altrettanti pazienti e ho potuto evitare più del 54% della visita cardiologica. Una testimonianza, insomma, di quanto anche nonostante la difficoltà lesiva che io ho perso dopo che sono diventata cardiologa, comunque questo non mi ha fermata e ho continuato fortunatamente a comunque diciamo coltivare, a mettere in pratica la mia passione, insomma, quello per cui avevo studiato. Sono anche da anni docente, tengo un corso di cardiologia presso la scuola di formazione di medicina generale dell'Università qui di Trento e appunto tengo questo corso di cardiologia che mi dà anche grandi soddisfazioni a contatto con i medici che appunto hanno fatto l'università e affrontano questo corso post-universitario. Per quanto riguarda le mie esperienze in ambito associativo, dal 2020 al 2025 sono stata vicepresidente dell'Unione, della sezione di Trento e ho ricoperto anche per un periodo presidente facente funzioni. E questo periodo mi ha consentito anche di avvicinarmi di più verso i soci, verso le esigenze, conoscere di più anche il mondo associativo, portando avanti delle progettualità che ho anche potuto realizzare e di questo anche sono contenta perché questo modo mi ha appunto permesso di rendermi conto di com'è fatta bene l'Unione e di tutte anche le pratiche e tutti gli obiettivi che si deve prefissare e raggiungere. E, che dire poi? Sono parecchio, faccio convegni anche nel mio ambito, sono relatrice, faccio parte di una società scientifica, di un consiglio della società scientifica di cardiologia, Poi con piacere ho potuto frequentare in questi anni, sono stata membro del Comitato delle Pari Opportunità, dove insieme abbiamo potuto organizzare degli belli eventi sulla giornata della donna, in cui sono state invitate, e tra cui anch'io, delle donne che comunque, nonostante la difficoltà e la disabilità visiva, hanno potuto realizzare il proprio sogno lavorativo, a testimonianza del fatto che insomma, la disabilità non rappresenta un ostacolo, ma un input e anche una risorsa per tanti versi, perché se uno sa trovare, non è facile, me ne rendo conto, ma le giuste strategie, è possibile mettere in piedi anche progetti inaspettati che anche gli stessi vedenti si stupiscono che una non vedente possa fare la cardiologa, no? Più di una volta mi hanno fatto la domanda come fai, eccetera. Ma l'uso della tecnologia e poi anche le risorse, insomma, che ognuno di noi può mettere in piedi, consente di realizzarsi professionalmente, e questo non è assolutamente poco. Ecco, direi che ho terminato la mia presentazione.
Bene, e allora andiamo ad estrarre dei numeri per le prossime domande. Mi dà un numero?
Sì, 4.
Dunque, la compagine delle donne all'interno dell'Unione negli ultimi anni, quanti e quali passi avanti ha compiuto e quanto è opportuno che ne faccia ancora, in quali ambiti, settori e rispetto quali competenze?
È una domanda bella, complessa, che forse anche ci riguarda. E io penso che rispetto all'inizio la donna all'interno dell'Unione abbia potuto comunque compiere grandi passi. Complice la possibilità di studiare, di intraprendere anche percorsi universitari con supporti anche tecnologici, digitali, che hanno quindi anche l'hanno svincolata forse dal ruolo magari di centralinista, o comunque confinandola forse in ruoli che da cui forse anche la stessa donna voleva un po' emanciparsi ed emergere. Quindi credo che settori come quello dell'insegnamento, delle lettere, dell'avvocatura, del giornalismo, perché no, anche la medicina, se è ben diciamo congegnata e ben studiata, sono comunque diciamo percorsi fattibili, anche perché non dimentichiamo che esistono queste figure tutoriali che comunque accompagnano la persona che ha comunque finito un percorso universitario nel mondo del lavoro, quindi bisogna assolutamente anche avvalersi di questo supporto, di questo aiuto che consente la realizzazione professionale della donna.
Un altro numero?
Un altro numero, 10.
Allora, considerando che il servizio civile non riesce a coprire in toto le necessità dei nostri soci, cosa si potrebbe fare per favorire gli spostamenti e gli accompagni di quanti non sono autonomi nell'uscire, nel recarsi al lavoro e o altro?
Anche questa è una bella domanda, perché il servizio civile ha veramente un valore enorme, perché consente alla persona appunto di poter svolgere le comuni attività quotidiane, la persona del servizio civile lo accompagna presso la biblioteca, l'università, insomma, cioè svolgono veramente dei validissimi aiuti e supporti. In caso di mancanza, noi ad esempio a Trento abbiamo potuto diciamo avvalersi dell'aiuto dei cosiddetti agevolatori, che sono praticamente delle persone che non hanno ancora raggiunto e maturato gli anni di pensionamento, e quindi fanno parte di un progettone della nostra provincia per far sì, perché queste persone sono state licenziate preventivamente, quindi per far finire loro si mettono a disposizione per l'Unione, e speriamo vivamente che vengano mantenute, perché sono dei supporti validissimi e senza i quali la persona non vedente ha serie difficoltà insomma a poter comunque continuare a svolgere normalmente la propria vita, perché molti di noi vivono soli, e quindi queste persone che sono di supporto io credo che siano veramente da difendere, e questo diritto della persona che dà una mano al non vedente deve essere sempre estremamente difeso e portato avanti.
Bene, allora andiamo all'ultima domanda. Su quali temi intende concentrare il suo impegno?
Sì, io ho deciso di entrare nella lista perché sia come medico ma anche come cittadino penso che valori come la salute, la dignità e l'inclusione siano diritti che debbano camminare insieme. E mi rendo conto che come medico è importante ed è fondamentale curare le malattie, però spesso nel campo anche delle malattie visive si arriva forse troppo tardi, con una diagnosi tardiva nella quale abbiamo pochi spazi di intervento. Quindi importante questo, voglio battermi su campagne di prevenzione e di sensibilizzazione appunto alla prevenzione delle malattie, delle malattie delle oculari, e mi impegnerò personalmente proprio a creare un ponte e un dialogo tra ospedale e mondo dell'associazionismo, in modo tale da poter creare anche dei percorsi di prevenzione, di promozione della salute, con l'obiettivo di migliorare la vita quotidiana del paziente, cioè del disabile, scusi, con l'obiettivo di creare proprio una sanità più accessibile, perché tante volte anche queste persone sento che hanno difficoltà ad accedere alle cure e ai servizi sanitari. Quindi il mio intento proprio, e credo che sia anche l'intento principale dell'Unione, quello di essere sempre protagonista nella promozione della salute, con l'intento di proprio diffondere anche una cultura della prevenzione e della cura. E mi preme anche parlare di prevenzione cardiovascolare, essendo cardiologa, cioè considerando che anche le malattie cardiache rappresentano la prima causa di morte, coinvolgendo circa 4 milioni di decessi all'anno in Europa e essendo responsabile di oltre il 40% di morti in Italia per malattie cardiache, circa 230.000 persone. Secondo una recente anche definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le malattie cardiovascolari rappresentano un'epidemia invisibile. Cosa vuol dire? Che bisogna intervenire precocemente e tempestivamente sui fattori di rischio. Di qua, ecco, inserisco con il nostro discorso il poter comunque promuovere delle attività di prevenzione sui fattori di rischio, quali incentivare l'attività fisica, perché sono stata recentemente a un convegno ed è uscito che le persone con deficit sensoriali sono esposte al rischio cardiovascolare, cioè sono esposte alla possibilità di poter ammalarsi di malattie cardiovascolari. Quindi è importante intervenire prima con il controllo dei fattori di rischio, il colesterolo, la pressione, il diabete, eccetera, e soprattutto però l'attività fisica e lo stile di vita ha veramente un'importanza molto molto grande nelle malattie cardiovascolari. Ecco. Poi credo che la sola prevenzione non basta, ritornando un po' al nostro discorso, credo che sia anche importante portare avanti sempre sistemi di integrazione che quindi seguano il soggetto, insomma, dalla diagnosi di perdita della vista fino a percorsi di riabilitazione visiva, fino all'integrazione nel mondo scolastico e nel mondo lavorativo. Queste sono tappe molto molto importanti che credo anche l'Unione debba sempre rendersi protagonista e presente per garantire cultura, inserimento lavorativo e cura soprattutto della salute.
Benissimo, allora se ha concluso, noi facciamo un grossissimo in bocca al lupo anche a lei, a Lucia Canelli.
Grazie
per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Grazie, arrivederci, arrivederci.
In bocca al lupo. E allora, adesso siamo al penultimo candidato, è con noi Nunzio Bruno, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
Ben trovato. Allora,
grazie.
Se è tutto chiaro, se sente bene, non ci sono problemi di linea, possiamo attivare il timer.
Ok, va benissimo.
Perfetto. Vuole presentarsi soffermandosi anche su sue eventuali esperienze in campo associativo ed eventualmente politico?
Sì, allora buonasera a tutti, io sono Bruno Nunzio, sono di Barletta, della provincia Bat della regione Puglia. Ho 42 anni e sono laureato in consulente del lavoro e questo chiaramente mi ha permesso, insomma, di poter lavorare all'interno della ASL BAT, sempre della mia provincia, all'interno dell'area del personale, nello specifico, insomma, nel trattamento economico. Questo l'ho potuto fare anche grazie alla possibilità di utilizzare specifici ausili come l'ingranditore, come anche la tastiera con tasti ingrandenti, che mi hanno dato appunto e mi danno tuttora la possibilità di lavorare quotidianamente in massima autonomia, insomma, in concomitanza con tutti gli altri colleghi presenti nella stanza. Sono stato per 15 anni vicepresidente provinciale della mia sezione BAT dell'Unione Ciechi e per 3 mandati, quindi per 15 anni, anche congressista. Allo scadere del triennio, attualmente sono consigliere provinciale sempre dell'Unione Ciechi BAT, consigliere regionale dell'Unione Ciechi della Regione Puglia e nuovamente congressista. Non ho mai avuto esperienze specifiche nell'ambito politico, quindi non ho mai appartenuto, insomma, a qualche partito politico, però inevitabilmente quando sei in una direzione, insomma, sei dirigente di una sezione provinciale, vuoi o non vuoi, insomma, hai a che fare comunque, e per fortuna aggiungerei anche, con dei personaggi politici, perché c'è stata la possibilità di avere un colloquio con il sindaco di una della città, insomma, come quella di Barletta, la possibilità di interfacciarsi anche con l'assessore regionale al welfare della Regione Puglia. Naturalmente l'obiettivo fondamentale, il focus principale, insomma, con avendo l'approccio, insomma, con queste persone, è naturalmente sempre quello a tutela e a beneficio dei nostri iscritti.
Benissimo. E allora, se mi dice un numero?
3.
I giovani e l'associazionismo. Quale politica è indispensabile attuare per avvicinare maggiormente i più giovani?
Allora, diciamo che i giovani, essendo chiaramente, non volendo, insomma, riguarda proprio quasi me personalmente, essendo diciamo giovane, diciamo così, di età, io poi sono entrato a far parte, insomma, di questa famiglia, di questa seconda casa, come la chiamo io, a circa 26-27 anni. Da quel momento in poi ho semplicemente ascoltato, continuamente ascoltato e osservato, e questo mi ha aiutato molto e tantissimo per imparare, sia pure in maniera modesta, chiaramente, determinate cose, perché ho avuto la possibilità, insomma, di vedere tutte quelle che sono le realtà. E per quanto riguarda i giovani, è chiaro che si deve puntare molto sui giovani. Io quello che dico sempre all'interno della mia sezione è: bisogna creare, la prima cosa fondamentale, creare il benessere, perché è chiaro che il giovane si avvicina nel momento stesso in cui anche lui, come me, si trova a casa sua, si trova a suo agio, si sente tranquillo, si sente sereno, ha la possibilità in un certo senso di aprirsi. E questo è diciamo il primo step fondamentale che deve necessariamente verificarsi per poter avvicinare i giovani, perché questa è purtroppo una criticità fondamentale, perché molto spesso i giovani, laddove trovano lavoro, laddove, insomma, hanno trovato la soluzione dal punto di vista pensionistico, tendono poi in un certo senso a prendere la propria strada. Forse è lì che l'unione tutta deve poi intervenire, soprattutto e a partire dalle basi provinciali, di avvicinare quanto più possibile, coinvolgerli, sia pure in maniera delicata, però coinvolgerli quanto più possibile nelle varie attività, far esprimere una propria opinione, ecco, renderli parte attiva, perché solo in questo modo i giovani possono avvicinarsi poi a quella che è la nostra realtà.
Un altro numero?
10.
Cosa pensa del rapporto dell'Unione con i partiti politici, i sindacati e la società civile?
Ecco, e questo è un tema che si riavvicina un attimo a quello che dicevo prima. È inevitabile che l'associazione tutta, soprattutto che sia a livello provinciale, a livello regionale, piuttosto che a livello nazionale, deve necessariamente interfacciarsi con quella che è la realtà politica, perché è chiaro anche tutti determinate scelte, determinati settori, come quello dei fondi che arrivano poi alla direzione nazionale, poi a cascata arrivano e nelle sedi regionali e di conseguenza fino ad arrivare alle sedi provinciali. Questi sono tutti frutti di tutti i rapporti istituzionali e politici che l'Unione deve necessariamente avere. Come dicevo prima, anche noi nel nostro piccolo abbiamo rapporti, insomma cerchiamo di avere dei rapporti con persone politiche, perché è chiaro che determinate scelte derivano da lì. Quindi a beneficio chiaramente dei nostri iscritti dobbiamo necessariamente avere un stretto contatto con i partiti politici, in maniera tale insomma che l'obiettivo fondamentale è proprio quello di andare a tutelare quelli che sono i nostri iscritti.
E allora andiamo alla domanda di chiusura: su quali temi intende concentrare il suo impegno?
Allora, io non ho una preferenza di settore nello specifico, perché nel nostro piccolo diciamo noi cerchiamo a 360 gradi di curare tutti i vari aspetti, che possa essere l'ambito scolastico, che possa essere l'ambito culturale, sportivo, pensionistico. È chiaro che qualsiasi sia il settore che eventualmente domani possa essere affidato, va comunque preso fin dall'inizio, va preso innanzitutto sul serio, qualsiasi sia esso il settore, perché non c'è nessun settore di minore importanza rispetto all'altro. Dopodiché, una volta che è stato assegnato, attribuito, come vogliamo, un determinato settore, è come se dovessimo prenderlo dall'inizio, quindi studiarlo, perché su ogni cosa, su ogni settore, quando lo si affronta un argomento, un tema, una questione, la prima cosa necessaria da fare è quello di andare a studiare, ad approfondire, per essere poi, tra virgolette lo dico, padrone di quell'argomento che si sta affrontando. E quindi trovare le eventuali soluzioni, gli eventuali scamotage, in maniera tale appunto da affrontarlo nel miglior modo possibile. Io comunque ho sempre un'idea in testa generale che va a riguardare un po' tutto a 360 gradi. A mio avviso l'Unione dovrebbe lavorare su due binari paralleli. La prima è quella chiaramente di tutelare quelli che attualmente sono i nostri iscritti. La seconda è cercare di trovare un sistema, una metodologia per poter in un certo senso iscrivere, affiliare e avvicinare tutte quelle persone che attualmente non sono iscritte, perché se noi andiamo a guardare quelli che sono i numeri delle persone non vedenti e ipovedenti che vanno regolarmente presso le commissioni cieche delle ASL territorialmente competenti, riconosciuti poi dall'INPS, è chiaro che nasce la necessità di dover avvicinare sempre di più maggiori persone. Quindi da un lato andare a tutelare quelli che sono attualmente i nostri iscritti, ma dall'altro invece lavorare tanto per avvicinare nuovi iscritti, nuovi ragazzi, ahimè anche nuovi bambini, perché ce ne sono sempre di più purtroppo di queste situazioni dove in tenera età viene già diagnosticata una patologia importante tale da arrivare ad un'ipovisione piuttosto che a una cecità assoluta. E questo lo possiamo fare avvicinando, secondo me, così una prima idea che mi viene in mente, proprio i medici di base, perché sono il punto di riferimento dove la persona va e per fare la richiesta per la visita oculistica, piuttosto che fare l'inoltro, perché è chiaro che per ogni cittadino la prima persona che incontra quando deve muoversi in un certo senso è proprio quello del medico di base. Quindi a mio avviso insomma sarebbe anche bello cercare di coinvolgere anche queste figure professionali sanitarie in maniera tale da avvicinarle, farci innanzitutto conoscere come associazione, far conoscere loro tutto quello che facciamo, perché laddove i patronati fanno le domande, quello secondo me è solo il punto di inizio per l'Unione Cieche, per l'esclusività che ha. Dopo la domanda e dopo il riconoscimento si apre un mondo, dall'assistenza specialistica scolastica se si tratta di bambino, dal mondo del lavoro, il mondo degli ausili. Ecco, noi dobbiamo sfruttarla secondo me questa esclusività, quindi farci conoscere quanto più possibile. E sono certo che la persona, quando viene a iscriversi, così come accade nella quotidianità e nelle varie realtà territoriali, è veramente sereno, si sente protetto in un certo senso, si sente affiancato. E lo dico soprattutto per quei genitori che hanno dei bambini piccoli, anche di 2-3 anni, che ovviamente vengono in sezione e si affidano completamente a noi perché non sanno neanche da dove iniziare, e dal punto di vista scolastico e dal punto di vista pensionistico. E noi ne abbiamo avute di realtà dove miei coetanei, genitori, sono venuti con dei bambini addirittura nell'ovetto, erano così piccoli che erano proprio nell'ovetto, quindi potevano avere 1 anno, 2 anni. Poi negli anni abbiamo avuto anche la fortuna di vedere quei bambini, alcuni bambini che erano già iscritti, arrivare poi all'università. Quindi li abbiamo accompagnati man mano nell'ambito scolastico in tutte le varie fasi di ogni ordine e grado, con l'assistenza specialistica piuttosto che la fornitura del libro, piuttosto che insomma tutti quegli ausili che sono innecessari e indispensabili anche nell'ambito dello studio.
Benissimo, e allora in bocca al lupo anche a lei.
Grazie.
E a risentirci presto. Grazie. Mille a Nunzio Bruno, grazie.
Ciao.
E allora abbiamo l'ultimo candidato per la giornata di oggi. Vi ricordo che poi vi dirò come si svolgerà la giornata di domani. Dovrebbe essere con noi Nicolò Finocchiaro.
Buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ben trovato.
Le ascoltatrici. Buon pomeriggio. E a tutto lo staff di Slash Radio.
Grazie, buon pomeriggio anche a lei. Se ci sente bene, se è tutto chiaro, io attiverei il timer e inizierei.
Io vi sento benissimo.
Perfetto. E allora avviamo il timer e cominciamo con la prima domanda, che è uguale per tutti, la domanda di apertura. Vuole presentarsi soffermandosi anche su sue eventuali esperienze in campo associativo ed eventualmente politico?
Ma allora, guardi, io mi chiamo Nicolò Finocchiaro, ho 48 anni, quasi 49, sono presidente della sezione Unione Ciechi e Povedenti di Gorizia. E il mio mandato è stato recentemente rinnovato dopo il commissariamento, quindi ho fatto 2 anni dopo il commissariamento, adesso il mio mandato è stato rinnovato. E che dire, oltre alla presidenza ho l'onore di essere coordinatore di AFIB a livello regionale. Io ho una laurea in giurisprudenza, un'abilitazione all'avvocatura e allo stesso tempo sono un esperto di informatica adattata, quindi insegno informatica ad altri non vedenti, informatica che spazia dal computer al telefonino, al sito dei social e quant'altro. La mia esperienza inizia tanti anni fa, io ho origini catanese, ho fatto ben 3 mandati a Catania e poi quando per mie vicissitudini mi sono trasferito in Friuli Venezia Giulia ho espletato un mandato di consigliere e adesso appunto sono presidente sezionale. Ecco, questa è un po' la mia cronistoria nella vita associativa della nostra grande organizzazione. Dopo sono anche componente del CDL4, sono componente dell'INBAT, insomma sono impegnato a 360 gradi. Ecco.
Allora, se mi dice un numero, andiamo a estrarre la seconda domanda.
Oh, direi 3.
Dunque, i giovani e l'associazionismo. Quale politica è indispensabile attuare per avvicinare maggiormente più giovani all'Unione?
Allora, diciamo che dato che è evidente a tutti è che abbiamo pochi giovani in Unione, soprattutto nelle piccole province come quella che amministro io, e quindi è importante trovare delle situazioni per le quali i giovani riescono appunto a interessarsi, a fare. Io ritengo che per avvicinare i giovani dobbiamo incentivare quelli che sono gli obiettivi dei giovani stessi, ossia l'informatica, ossia il lavoro, perché un giovane senza il lavoro oggi non riesce a integrarsi nella società, un giovane senza l'utilizzo dell'informatica non può approcciarsi al mondo del lavoro. Quindi secondo me la chiave di lettura vincente è questa: informatica e integrazione lavorativa.
Mi dice un altro numero?
Un altro numero, come posso dire? 7.
Vi è un servizio che le piacerebbe fosse attivato per rendere più confortevole la vita delle persone anziane?
Ma allora, diciamo che il problema, sempre, adesso non voglio ripetermi delle piccole sezioni, è che non abbiamo volontari e le persone anziane hanno bisogno di supporto, di aiuto, semplicemente di qualcuno che li porti fuori a bere un caffè, affinché prendano una boccata d'aria, affinché stiano vicini agli altri, eccetera, eccetera. Allora, secondo me, un qualcosa che potrebbe essere attivato, oltre al servizio civile che offre lo Stato italiano, è un servizio di volontariato in qualche modo agevolato, cioè offrire qualcosa al volontario che viene a fare un servizio, anche delle cose minimali, non so, una prestazione oculistica, un incentivo di vario genere. Cioè, secondo me, purtroppo oggi ci sono talmente tante associazioni di volontariato che attirano tante, perché ci sono tante persone che vogliono fare volontariato, attenzione, cioè non è che non ci sono persone, però anche questo è diventato, forse, pensatemi in termini, una sorta di mercato, cioè ci sono tante offerte e forse poche domande. Allora noi dovremmo dare un qualcosa di più al volontario affinché il nostro volontario venga da noi e aiuti i nostri anziani. Ecco. E quello che a me viene in mente, appunto, è una visita oculistica oppure una consulenza informatica, perché per esempio nella nostra sezione abbiamo attivato un servizio di consulenza informatica gratuita, oppure abbiamo attivato un servizio di psicologico gratuito, e questo, oltre che espanderlo ai nostri soci, noi lo dedichiamo anche ai nostri volontari, in modo che il volontario che si approccia alla nostra organizzazione sa che ha un qualcosa, una sorta di tornaconto, passatemi il termine, forse un po' brutale, ma al giorno d'oggi serve anche questo, cioè anche noi dobbiamo dare qualcosa a chi ci offre il suo tempo. Ecco.
Bene, e allora andiamo all'ultima domanda, su quali temi intende concentrare il suo impegno?
Allora, il mio impegno, ovviamente, visto che io sono un informatico, sono un turista e sono uno che, insomma, è fautore del lavoro come integrazione sociale, insomma i miei impegni sono legati a questi temi qua. Cosa vado predicando in giro? Le nuove professionalità. Noi parliamo tanto di nuove professionalità, vogliamo che i nostri soci diventino non solo centralinisti, non solo fisioterapisti, anche se ovviamente non dobbiamo assolutamente abbandonare queste professioni, ma dobbiamo far sì che queste professioni si evolvano, ma dobbiamo anche inventarci, tra virgolette, nuove professionalità. Allora, il discorso qual è? Sì alle nuove professionalità, ma queste nuove professionalità non devono assolutamente cadere nel nulla, nel senso che un ente pubblico, per esempio, assume una persona, questa persona dove va collocata? Chi indirizza l'ente pubblico al giusto collocamento, alla giusta professionalità del non vedente? Ecco, secondo me l'Unione Ciechi deve indirizzarsi anche su questi obiettivi, ossia fornire all'ipotetico datore di lavoro un indirizzo corretto affinché il lavoratore non vedente venga collocato nella maniera corretta, gli vengano offerti gli ausili giusti che servono e soprattutto che ci sia una normativa adatta che imponga all'ente pubblico, all'ente privato di comprare programmi accessibili. Perché adesso mi collego al discorso dell'informatica. Al giorno d'oggi abbiamo una normativa che dice sia accessibilità ai siti internet, sia accessibilità agli strumenti informatici, eccetera, eccetera. Però manca un ultimo passaggio. Noi dobbiamo premere sul legislatore affinché venga emanata una normativa che renda accessibili anche i software che le aziende comprano per la gestione dei propri dei programmi dei gestionali interni, perché altrimenti le nuove professionalità rimangono virtuali, perché assumiamo persone, ma se queste persone non hanno la possibilità di lavorare, non hanno la possibilità di mettere le mani su un programma contabile, su un programma che permette di caricare dei documenti online, eccetera, eccetera, rimaniamo indietro. Quindi dobbiamo batterci affinché anche il lato software, le persone non vedenti possano essere incluse. Quindi bisogna battersi affinché vi sia una normativa che dica sì all'accessibilità anche ai programmi interni, sia delle aziende sia delle pubbliche amministrazioni. Ecco, questo è il mio intento trasversale, diciamo, che va dal lavoro all'informatica, che secondo me sono due concetti strettamente collegati.
Benissimo, mi sembra tutto abbastanza chiaro, quindi bocca al lupo naturalmente.
Grazie.
Anche a Nicolò Finocchiaro, e a presto.
Grazie per l'opportunità che mi avete dato e vi auguro buon lavoro.
Grazie mille.
Grazie.
Dunque, per oggi abbiamo concluso la presentazione dei sei candidati. Vi voglio ricordare che potete riascoltare Chiara Tirelli, Mirella Gavioli, Giuliano Frittelli, Lucia Cainelli, Nunzio Bruno e Nicolò Finocchiaro anche dopo, nel senso che manderemo le repliche. Comunque i podcast sono reperibili sia sulla pagina di Facebook sia sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, dove c'è una sezione apposita di questa trasmissione, che è appunto verso il congresso trasmissioni autogestite dai candidati al congresso. E non è ancora terminato, sono ancora terminate le presentazioni, ci saranno anche domani. C'è stata una piccola variazione per quello che riguarda il programma che in questi giorni vi avevo dato in merito a domani, perché domani inizierà alle ore 15, come abbiamo detto, con gli ultimi due candidati, Linda Legname e Vincenzo Massa, quindi 15 e 30. Non ci sarà la pausa di mezz'ora come era previsto in questi giorni, ma subito parlerà il candidato presidente Mario Barbuto a partire dalle 15:30 fino circa insomma alle 16:15, 16:15, e dopodiché concluderà il rappresentante di lista Fabrizio Zingale fino alle 16:30 più o meno, 16:45 insomma, e non, per il rappresentante di lista mi pare di capire che non ci sia un limite proprio specifico dei 15 minuti come per i candidati, quindi questo è comunque, diciamo, entro le 16:30, 16:45 domani si andranno a concludere tutte quante le presentazioni dei candidati al congresso che, vi ricordo, sarà il prossimo fine settimana e che trasmetteremo in diretta sulla nostra radio, quindi che potrete seguire sulla nostra radio. E chiudiamo adesso questa parte di trasmissione e poi torniamo da voi.
/ Radio Web ha presentato Verso il 26esimo Congresso Nazionale.